Allora, siamo al 2 aprile, dal punto di vista nostro il laboratorio ci sembra che stia andando bene, c'è una classe compatta che segue bene le indicazioni fino adesso fornite, quindi siete in grado di, diciamo, affrontare questo argomento che è un argomento che da un poco di anni noi abbiamo inserito nel laboratorio ed è un argomento che abbiamo visto può dare dei frutti molto importanti, oppure può essere, diciamo, non reso particolarmente attivo. Però, siccome può dare dei frutti molto importanti, noi lo affrontiamo. Però possiamo dedicare a tutto questo ciclo poco tempo, che praticamente è oggi e la risposta va fatta per venerdì. Le richieste non sono particolari, non sono complesse, non sono, però deve essere fatto, diciamo, abbastanza a tamburo battente. Le richieste non sono complicate, comunque l'argomento può essere interessante. Allora, noi nel nostro gergo definiamo questo argomento l'imprinting. Partiamo da una definizione per vedere di comprendere. Allora, imprinting è un termine inglese, vuol dire prendere forma e per estensione educazione, formazione originale, che può avere diversi utilizzi. L'imprinting, per esempio, in etologia e psicologia è la forma di apprendimento di base che si verifica in un periodo della vita, detto periodo critico, quando si è predisposti biologicamente a quel tipo di apprendimento. I primi studi sull'imprinting vennero fatti da Conrad Lorenz su delle oche, che egli studiò come esse, subito dopo la nascita, identifichino la propria madre nel primo oggetto o persona in movimento che vedono. Fine della citazione da Wikipedia Italia. È abbastanza interessante quando poi, dopo aver fatto 4-5 volte questa lezione, io proprio la spiegavo esattamente in questa maniera, quindi per verifica ho visto che Wikipedia era d'accordo con me, anzi sembrava che l'avessi scritta proprio io la pagina di Wikipedia. Quindi l'imprinting come parola tecnica è una parola che in genere si rimanda allo studio dell'etologia o della psicologia animale. È stata famosa, questa parola è entrata un poco nel gergo quando questo etologo, Conrad Lorenz, negli anni 70 scrisse questo libro, L'anello di Re Salomone, in cui raccontava tutta una serie di suoi esperimenti con gli animali, tra l'altro un libro molto bello, in cui raccontava in particolare questo aneddoto. L'aneddoto che delle oche, appena nate, e non avevano la madre, pensavano che lui, lo scienziato Conrad Lorenz, fosse la madre. Per cui si comportavano nei confronti dello scienziato come se fosse la loro madre, quindi lo seguivano, facevano cose del genere. E quindi, diciamo, questa parola è entrata un po' nel gergo attraverso questa, diciamo, idea, che nelle fasi formative della vita si creano delle strutture mentali o dei pattern, diciamo così all'inglese, delle strutture ricorrenti che in qualche maniera influenzano la vita adulta. Dopodiché la cosa prende e sta là. A un certo punto io ho cominciato a ragionare su questa idea. Ho cominciato a ragionare in realtà, adesso vi spiego perché dovevo scrivere un saggio sulla Sicilia e cercando di trovare delle chiavi in qualche maniera per entrare dentro questo mondo, ho pensato di ritornare a questo concetto dell'imprinting e quindi adesso ne parliamo in questo contesto. Però una citazione che poi, siccome io vado sempre a verifica, no? Al solito, quindi questa idea ce l'avevo abbastanza chiara, a un certo punto ho trovato dei compagni di strada, o comunque delle altre persone che lavoravano in qualche maniera su un nodo concettuale che mi interessava anche a me. È molto bello, ho trovato questa citazione di Colin Ward, che infatti è anche nel libro Architettura e Modernità, se non sbaglio l'ho inserita. Colin Ward è uno di questi strani personaggi un poco fuori dagli schemi britannici, un poco sociologo, un poco architetto, un poco diciamo scrittore, che ha fatto delle indagini importanti negli anni 60, e a un certo punto ho trovato questa citazione che dice un poco la stessa cosa in una maniera più diciamo densa. Lui dice: dietro a tutte le nostre attività intenzionali, dietro al nostro mondo domestico, c'è questo paesaggio ideale creato durante l'infanzia. Essa attraversa la nostra memoria selettiva e autocensurata come un mito ed un idillio di come le cose dovrebbero essere, il paradiso perduto da riconquistare. E quindi, diciamo, trasforma un poco, no, quello che è l'oca, l'idea dell'oca come comportamento di una fase iniziale, in un concetto già abbastanza diverso, no? Perché parla di questa idea, di questo paesaggio ideale costruito negli anni dell'infanzia. Allora, un poco cominciando a lavorare su queste due parole, io qua in questa cosa dico come anche lo potremmo chiamare diversamente, questo imprinting impressionante, toccante, formante, ma ci possiamo tenere il termine imprinting tra noi, che ci rende la cosa più facile. Allora, ragionando in questa maniera, io ho fatto una serie di scatti, ho detto: ma forse questo concetto di imprinting non riguarda soltanto la sfera individuale, e quindi diciamo questa sorta di paesaggio originario mitico che si forma negli anni formativi o dell'infanzia, ma forse è anche una maniera di guardare certi costrutti che esistono nell'evoluzione dell'architettura. È come se anche nell'evoluzione dell'architettura in qualche maniera ci fosse una sorta di paesaggio originario, no? Un paesaggio tra virgolette dell'infanzia dell'architettura, in cui in qualche maniera delle aree geografiche si riferiscono. Allora, attraverso questa idea ho fatto un test. Ho detto: bene, l'Italia è un'Italia che possiamo vedere forse divisa in tre macro aree. L'area del nord, che anche si chiamava in quella, poi la parola è andata un po' in disuso, ma si usava molto la parola padania, no? L'area del nord delle pianure, che è una macro area, un'area centrale, che è l'area, diciamo appunto, del centro, caratterizzata da Roma, dall'Umbria e dalle aree centrali, e un'area del sud, che è l'area, diciamo, della Magna Grecia. Se noi guardiamo l'Italia da questi tre macro aree, ci possiamo chiedere: ma esiste un imprinting in qualche maniera diversa di queste tre macro aree, in cui in ciascuna poi diventa una sorta di carattere originario o una sorta di infanzia perduta di queste aree dal punto di vista dell'architettura? Facciamo questa ipotesi, no? Vediamo se l'ipotesi ha una sua, ci serve, no? Ci apre delle strade, ci fa capire qualcosa. Allora, ragionando in questi termini e cominciando dal nord, è abbastanza naturale pensare che quest'area sia proprio caratterizzata da un'idea militare, da un'idea di colonia, da un'idea di forte sovrapposizione al paesaggio naturale di una serie di regole che sono delle regole, come dire, di urbanizzazione, che derivano dal fatto che quest'area, l'area del nord, è proprio l'area delle prime colonie romane, in cui si afferma la città a griglia, ma si afferma la città a griglia semplicemente perché originariamente erano accampamenti militari. Quindi accampamenti militari organizzati come accampamenti militari, quindi sistemi chiusi, col card del decumano, che poi a poco si trasformano in città. È un'ipotesi interessante? Forse sì, perché se uno guarda delle città come Como, città che io ho studiato abbastanza, perché ho scritto un libro su Terragni, di cui in questo corso non parliamo, allora vediamo, vedete proprio il campo militare romano impiantato a dominio di questo territorio, vediamo la sua successiva trasformazione in città romana e poi la permanenza di questi segni anche nella città successiva medievale. Addirittura, se noi estendiamo questo modo di ragionare, vediamo l'architettura di Terragni, in particolare la casa del Fascio, quasi come una reinterpretazione di questo imprinting originale. Cioè, se la mia infanzia perduta è la infanzia del campo militare, no? E quindi dell'astrazione, e quindi in qualche maniera del dominio sulla natura, allora io in qualche maniera ritorno, no? Ritorno in qualche maniera a questo mondo ideale. E quindi nella casa del Fascio è come se io proiettassi alcuni elementi del campo romano, che quasi mi ritrovo nella facciata. E mi ricordo soprattutto un fatto che è così importante: l'architettura si dà sempre come il dominio della natura. E qua è molto interessante, no? Vedere quest'opera a confronto con la montagna, e non c'è dubbio che è l'architettura che vince sul paesaggio, no? Perché in qualche maniera lo domina come astrazione. Se uno va avanti su questo ragionamento, capisce perché nelle aree del nord, per esempio, il neoclassicismo nello fine 700-800 ha avuto così tanto, diciamo, peso. Forse una maniera anche di capire Palladio, e sicuramente di capire la tendenza, Aldo Rossi, eccetera, in cui c'è sempre questa idea, in qualche maniera mutatis mutandi, cioè mutando le situazioni, mutando i tempi, ma sempre pensando a una sorta di paesaggio da dominare attraverso l'architettura. E quindi questa ipotesi, diciamo, funziona. Tra l'altro succede una cosa abbastanza interessante, che al nord, se io devo pensare pianta, sezione, elevazione come maniere mentali di pensare all'architettura, è chiaro che vince la pianta, no? La pianta è l'elemento, proprio in quanto elemento in qualche maniera di creazione di un'artificialità dominatrice, razionalizzatrice, quindi è ovvio che vince la pianta come idea mentale. Al sud siamo completamente, al sud della Magna Grecia siamo completamente in un altro mondo e siamo completamente in un altro imprinting. Il mondo della Magna Grecia è un mondo in cui l'architettura si pone come altare, per capire più facilmente, cioè si pone come una sorta di celebrazione delle forze della natura, e in maniera dicotomica rispetto al paesaggio, ma non nella maniera, diciamo, dell'astrazione militare della griglia romana, ma proprio come, diciamo, come si può porre appunto un atto votivo, diciamo, in cui si crea questa sorta di dicotomia tra architettura e natura, ma in cui l'architettura è un fatto sostanzialmente votivo o poetico. E quindi la parola altare è la parola che più fa capire questa, diciamo, questo tipo di atteggiamento. Allora, se è questa l'infanzia perduta dell'architettura del sud, questo elemento continua a rimbalzare nei secoli, questo è il ragionamento in qualche maniera che io faccio. Sì, forse continua a rimbalzare nei secoli e uno comincia a vederla come chiave di tante cose. Questa è un'opera arcinota, che è la casa Capri, dell'architetto Libera, in cui è proprio quasi fisicamente, no? Un altare, un atto votivo. È la casa di cui l'occupante è Malaparte, e che diciamo è stata costruita ferma la parte. Questo elemento evidentemente ricorre fino all'oggi, eccetera. Queste sono altre opere, altri fatti. Ma allora il centro, allora se il nord a questo punto è romano, chiaramente romano, perché sono le colonie romane, e lo possiamo pensare romano, se il sud è chiaramente greco, nel sud vince chiaramente il chiaroscuro, vince chiaramente il prospetto, e al nord vince chiaramente la pianta, ma il centro, in cui c'è Roma, ma ci sono tutti questi paesaggi, com'è caratterizzato? Qual è la sua chiave? Bene, la sua chiave è innanzitutto etrusca. Quindi l'imprinting è etrusco in queste aree geografiche, sempre leggendo questa sorta di costrutto mentale che io faccio. E chiaramente se etrusco vive un rapporto rispetto alla natura di tipo di intreccio, di matrimonio, perché la cultura etrusca vede Dio incarnato nella natura, no? La terra è madre, la terra è l'origine e la ragione combinata di questa essenza che è religiosa, culturale, eccetera, ed è proprio un matrimonio tra architettura e natura. Chiaramente vince la sezione e non c'è ombra di dubbio che l'architettura in quest'area geografica si dà in maniera sostanzialmente sezionale. Capite che noi parliamo a un certo livello, cioè, no? Se uno che arriva al primo anno non capisce niente. Noi stiamo dicendo che non è che l'architettura del nord non c'ha la sezione o non c'ha il prospetto, noi stiamo ragionando in maniera, come dire, come se tu cominciassi a progettare, no? Qual è il primo segno che tu fai, richiamando imprinting diversi. E quindi nell'architettura di quest'area l'aspetto sezionale è decisivo, insieme a un altro fatto che a Roma è fortissimo, è che questo fatto sezionale non è soltanto il fatto sezionale organico, che può essere il pensiero etrusco, ma è anche la sezione della stratificazione storica, che è un altro significato, no? È l'idea della sovrapposizione per layer, e quindi gli strati diventano anche strati che sono degli strati storici e che sono degli strati che portano necessariamente alla compresenza di epoche diverse, di frammenti diversi, per cui questa logica del frammento diventa costitutiva di questo ragionamento. Questa riprende un'immagine di Piranesi, che è questo grande archeologo, scopritore, incisore, incredibile, e anche in parte architetto, che ha operato nella Roma del Settecento. Guardate qua. Questa è soltanto la messa in disegno delle cose che vi ho detto io, no? Sezione, stratificazione, presenza forte della natura che si combina con queste cose, strati storici compresenti. Questa idea si presenta anche di nuovo come imprinting, in qualche maniera, come ragionamento che in qualche maniera diventa attuale in una serie di scelte che ci sono state fatte comunque in questa città. Roma è la città in fondo in cui dei nuclei archeologici e allo stesso tempo naturalistici hanno la maggiore presenza al mondo, no? Se voi pensate che cos'è il parco archeologico dell'Appia, che è un parco che parte da Piazza Venezia e finisce al Tuscolo, idealmente, ma di fatto non è soltanto idealmente, è anche con scelte di salvaguardia, di valorizzazione, eccetera. Pur con tutte le lotte, di fatto ci sono queste cose, come ci sono anche dalla parte nord della città. Quindi questa idea in fondo è presente in una serie di temi che sono presenti nella città. A Roma si dà anche un'altra cosa, e quindi queste sono tante architetture che in qualche maniera incorporano queste cose. Un'altra cosa di cui a Roma si dà come elemento fondativo, non soltanto eccezionale, cioè non soltanto molta architettura si dà come eccezione, non soltanto la stratificazione è una stratificazione storica, di compresenza di strati, non soltanto i frammenti giocano per forza di cosa un ruolo costitutivo, ma queste cose in epoca barocca vengono in qualche maniera combinate insieme. Riesco a trovare una combinazione molto forte, del tutto particolare a questo territorio, a cui si dà il nome della scena urbana. La scena urbana diventa un elemento molto costitutivo del nostro paesaggio nativo. E la cosa interessante è che la scena urbana che noi conosciamo in epoca barocca, i grandi spazi barocca di Fontana di Trevi, di Piazza di Spagna, di Piazza Lavona, eccetera, in realtà hanno una sorta di prototipo che pochi conoscono, che è il villino di Pio IV ai Giardini Vaticani. È molto interessante perché quasi tutti sanno, per esempio, che San Pietro in Montorio di Bramante al Gianicolo è in qualche maniera il prototipo di tanta architettura rinascimentale, cupolata, eccetera. Ma molto meno messa a fuoco è che questa opera di Pirro Licorio, che è una sorta di Piranesi ante litteram, perché ha tutte le componenti che poi avrà Piranesi, cioè l'amore per l'archeologia, la sperimentazione, una sorta di non allineamento ai canoni, diciamo, più abituali, un amore per l'architettura etrusca e per la cultura etrusca in genere, che li condividono. In questo caso, in questo villino di Pio IV, mette sostanzialmente insieme un po' tutte queste componenti. Innanzitutto è un'opera di sezione, vedete, si pone come se fosse una piccola Trinità dei Monti, per intenderci, ha un alto e un basso, si organizza quindi in sezione. Qua nella foto vedete soltanto questo aspetto, però è in qualche maniera terrazzata. Poi, diciamo, dal suo punto di vista, i frammenti e i reperti diventano come se fosse il motivo decorativo dell'architettura, ma la cosa più importante non è questa, è che i singoli pezzi non sono importanti in sé, ma sono importanti in quanto descrivono uno spazio aperto, uno spazio vuoto, e il centro diventa non più l'oggetto architettonico, ma lo spazio vuoto che viene creato dal gioco concomitante dei pezzi, una sorta di coreografia urbana. Ed è quella che tutti sperimentano quando conoscono, diciamo, questi spazi. A Trinità dei Monti è importante tanto l'architettura singola? No, non sai manco, in fondo, i singoli pezzi, chi li ha fatti, non è importante. L'importante è l'invaso urbano che viene creato lungo quello spazio, no? Stessa cosa, in una certa misura, anche a Piazza Navona. In fondo possiamo cambiare dei singoli pezzi senza avere un decadimento verticale dello spazio urbano. Perché? Perché il vuoto quello che conta. E quindi è questa scena urbana che è fatta in qualche maniera per accogliere il tipo di vita che vi si tiene dentro. Anzi, da un certo punto di vista possiamo quasi pensare il contrario, possiamo quasi pensare e immaginare prima la vita e poi gli spazi che vengono quasi ad essere plasmati dalle attività pubbliche che vi si svolgono, come se le processioni, gli eventi, le riunioni, eccetera, sono essi che plasmano lo spazio. alcuni di questi ragionamenti io li ho capiti con una consuetudine con l'architetto Anselmi, che anche se non è stata lunga nel tempo, ha potuto far avvenire quei meccanismi di indicazione diretta, di cose che lui diceva in maniera informale, che però, a quel punto avevano ancora più peso. L'architetto Anselmi è sicuramente un architetto scomparso recentemente, è un po' l'architetto che lavora più a fondo su questa idea di scena urbana, lavora sull'idea della scena urbana, lavora sull'idea del frammento, lavora sull'idea della sezione, eccetera. Forse nella sua opera più significativa, che è questa, è il municipio di Reselles-Nantes, per esempio, una cosa che lui faceva notare: vedete che qui c'è questo edificio di fondo, questo edificio di fondo è una delle unità di abitazione fatte da Le Corbusier. Ora, capite bene che là le cose sono due: o tu fai finta che sta cosa è come se niente fosse, e va bene, oppure tu organizzi in qualche maniera il tuo progetto in base alla presenza di questa opera. Per cui questo grande schermo, che è uno schermo, in parte schermo, e una parte è edificio, vedete, è fatto proprio per inquadrare in qualche maniera, ma non inquadrare...
con un grosso pezzo.
Ecco, non inquadrare per fare una parata militare, è inquadrato per, coinvolgere i flussi della vita di questo gioco concertato delle parti, di questa coreografia urbana, per cui viene risucchiato dentro le immagini. Ci sono altri pezzi, quest'altro, vedete come entra in rapporto con questo, entra un gioco di ipogeo, che è fondamentale, perché buona parte delle strutture si scende, questi elementi sono elementi che emergono e che risolvono la cosa, con allo stesso tempo questa passeggiata, cioè un progetto di una certa complessità, di una certa ricchezza, che è fatto in Francia, però è un progetto in fondo profondamente etrusco da un certo punto di vista, profondamente sezionale, molto legato a questa sorta di imprinting. Faccio tutto questo giro per dire che attenzione con l'uso romano, cioè uno dei nostri assunti è che l'architettura a Roma non è romana. Che cosa intendo dire? Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Cioè l'architettura vera e propria romana è l'architettura delle colonie, che si ritrova nelle colonie, in cui si trovano gli atti, diciamo, fondativi dell'architettura romana, se intesa architettura romana, quella, diciamo, della Repubblica e dell'Impero. A Roma si danno altre, diciamo, c'è un altro imprinting, e questi imprinting, diciamo, ha un imprinting più etrusco, secondo me, o più in cui questi elementi di stratificazione, di frammenti, eccetera, e anche di rapporto organico con la natura, del tutto estraneo all'architettura romana vera e propria, si danno. Altre opere di Anselmi, anche questo è una... in realtà è una casa parcheggio al testaccio, che poi fu bloccata dalla sovrintendenza, una vicenda molto triste, che incorpora l'idea dell'ascesa al monte testaccio, infatti si organizza con questa sorta di scalinata interna con questi due fronti, un progetto molto ricco. Alcuni anni fa noi abbiamo realizzato, quando Gaetano era ancora dottorando, giusto? Hai partecipato anche tu, hai scritto anche tu. Abbiamo scritto un libro su Anselmi, che è un libro di cui siamo molto orgogliosi, perché secondo me è un libro molto completo su Anselmi, ed è un libro che nasce da un convegno che noi siamo riusciti a fare a 30 giorni dalla morte, invitando quasi tutti i compagni di strada di Anselmi, cioè persone che avevano condiviso con lui dei fatti importanti, il Grau, oppure la rivista Controspazio, eccetera, anche sia professori di questa facoltà, sia persone che non gravitavano in questa facoltà, da Paolo Portoghesi a Francesco Cellini, a Marcello Pazzaglini ed altri, e poi però contemporaneamente c'erano dei saggi critici scritti dai dottorandi, ciascuno che prendeva un frammento dell'opera di Anselmi e diciamo l'analizzava. Tu hai fatto i disegni, se non mi sbaglio.
Ho fatto i disegni sul municipio di Fiumicino.
Ecco, gli assegni sul municipio di Fiumicino, che poi in parte ridisegnavi anche tu, se non mi sbaglio, no? Avevi rifatto un'altra opera a Roma, abbastanza significativa comunque, di Anselmi, nel municipio di Fiumicino, e poi soprattutto la chiesa di San Pio di Pio di Montalcino, come si chiama?
Non mi ricordo
il santo con le stimmati,
Padre Pio,
Padre Pio di Montalcino, che sta nella periferia. Sono opere che vale la pena di vedere. Oh, allora, come io ho un nemico nella adesso è il due minuti di pazienza del professore, che da un certo punto, che sono fatti apposta, cioè non è che sono fatti a caso, sono fatti apposta, perché due minuti, come dire, di cosa sono importantissimi. Allora, come io ho una spiccata antipatia, se non altro per la fiera di Roma, ho, diciamo, quantomeno una spiccata antipatia per la parola identità. Allora, adesso è la prima volta che vi spiego del perché io ho questa spiccata antipatia per la parola identità. Perché la ritengo, e ho invece una forte, come dire, predilezione per questa parola più complessa, più stratificata, più ricca, secondo me, che è l'imprinting. Quindi da un certo punto di vista l'assunto è imprinting versus identità. Allora, innanzitutto ho dovuto cercare qualcuno che la pensasse, come dire, grosso modo come me, cioè per una certa fase, non dico che ero l'unico, che non ero l'unico, ero dentro me stesso, non mi occupavo che altri condividesse questa spiccata antipatia, a un certo punto ho trovato questo autorevole e interessantissimo filosofo francese che si chiama François Julien, che scrive L'identità culturale non esiste, che è un bel libro, piccolino, in cui lui argomenta questa questione in maniera, diciamo, completa e interessante. A me interessa andare molto più, diciamo, diretto. Perché io ho questa antipatia per la parola identità? Innanzitutto ne ho un'antipatia per la sua estensione quasi diretta a componenti orecchiati di tipo politico o parapolitico, per cui identità diventa identitario, e quindi da identità a identitario il passaggio ad altri, diciamo, sottovalori che non vanno verso una comprensione critica degli eventi, ma vanno verso etichettature, mi stanno, diciamo, poco a cuore. Noi quando ragioniamo sullo sguardo critico, quando ragioniamo su queste cose, noi cerchiamo sempre di mettere avanti la comprensione dei fenomeni da parte dell'individuo, piuttosto che l'appiccicamento di etichette di varia natura. Cioè cerchiamo di sviluppare in voi, come progettisti, ma anche in campo più ampio, la capacità di discernere degli elementi di giudizio critico, di formare del giudizio critico, e non dell'appiccicamento di etichette. Ora, questo l'abbiamo fatto sempre, in tutto il percorso. La parola identità appartiene a questo approccio che tende ad appiccicare un'etichetta piuttosto che a sollevare un interrogativo. Allora, per noi, il problema dell'operare in questo territorio, per esempio nel territorio di Roma, è un problema, come dire, ricco di criticità, cioè ricco di ragionamenti. Quando io parlo di un imprinting, sezionale etrusco o dell'idea del frammento, eccetera, non è una ricetta diretta, ma sollevo dei punti che devono innestare un ragionamento e valgono in quanto riescono ad innestare un ragionamento. Nei casi più riusciti delle nostre, diciamo, vicende di questo laboratorio, questi punti innestati con altri, innestati col vostro progetto, eccetera, creano delle miscele interessanti, originali, che non sono l'applicazione dell'identità. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è chiaro che se io devo parlare di che cos'è l'identità, parto dalla carta d'identità, cioè parto dall'idea di codificare una complessità, cioè un individuo, in quattro caratteri: altezza, nome, cognome. Quanti caratteri ci sono nella carta d'identità? 5 caratteri, 6 caratteri. Quindi tende ad operare questo tipo di etichettatura che serve naturalmente, però secondo me, mentre serve, se io devo schedare le persone oppure trasformarle per esempio in soggetti militari, che in fondo, no, serve un numero di matricola e una divisa, probabilmente diventa improduttivo se io voglio creare delle menti critiche capaci di operare, e soprattutto operare una cosa così delicata come l'architettura. L'ultima ragione per cui il concetto di identità veramente possa esemplificare la mia allergia e lontananza ha a che vedere a un caso, diciamo, macroscopico, del tutto evidente, in cui questa idea si è, diciamo, esplicata. Voi sapete che Mussolini, dopo una fase in cui il fascismo era abbastanza aperto a varie modi di interpretare l'architettura, sostanzialmente a partire dalla metà degli anni 30 e progressivamente quanto più si allineava con la Germania in tutti gli aspetti, le leggi razziali, eccetera, ha fatto questa, diciamo, equazione. L'identità a Roma è un'identità romana, cioè imperiale e repubblicana, imperiale sostanzialmente. Operando quindi un doppio passaggio, prima di tutto dire che l'architettura romana è quella imperiale, mentre, come abbiamo visto, secondo me l'anima di Roma non è proprio romana ma è etrusca. Ma a parte questo, eliminando tutte le altre fasi storiche per cercare di riportare un'identità romana e imperiale all'architettura di Roma. E questi non sono scherzi, cioè mica che uno, quello là, ci aveva il potere di farlo, e quindi l'ha ampiamente fatto. Un caso macroscopico in cui questo è avvenuto è stato nell'edificio più stratificato di Roma, più funzionale di Roma e da un certo punto di vista più interessante di tutta Roma, che era il mausoleo, era l'auditorium che si era realizzato in una serie di sovrapposizioni per 2000 anni di storia, perché originariamente era il mausoleo d'Augusto, poi era diventato 30 altre cose, alla fine, all'inizio del Novecento, era diventato addirittura un auditorium, e questo auditorium era tra l'altro spettacolare, sia dal punto di vista acustico, sia dal punto di vista architettonico, perché rappresentava proprio questa serie di sovrapposizioni che erano avvenute. Arriva Mussolini e decide che deve essere un'architettura dell'identità romana imperiale. Il fatto è che nessuno neanche sapeva bene che cos'era, quindi scarnifica tutto, demolisce tutto il quartiere attorno per fare questa sorta di architettura pararomana, che è quella attorno, lascia questo sostanzialmente un buco, demolendo l'auditorium. Questa è un'immagine molto bella di Mario Maffai, che mostra, c'è stata tutta una fase in cui si stava demolendo il quartiere attorno, ma continuava a funzionare l'auditorium. E quindi questa è un'immagine proprio di quel momento, di questa sorta di morte progressiva. Quindi se c'è un posto in cui rivela questa contraddizione dell'identità romana, è proprio questo. Su questo io ho scritto un articolo su Abitare che dovrebbe poter funzionare, se lo potete scaricare, perché se fa così lo sta scaricando, che è un articolo molto illustrato come avviene in Abitare, il testo è molto succinto, perché così funziona la rivista, però ci sono, diciamo, molte immagini, italiano, inglese, è un articolo abbastanza bellino. Va bene. Questa idea dell'imprinting 12-19, ok, io l'ho usata in altri casi, per esempio sono circa 3 anni che è morta Zaha Hadid e io l'ho usata per far capire una sorta di paesaggio nativo della Hadid, che è un paesaggio mobile, continuamente riconfigurabile, che è il paesaggio, diciamo, fluviale del famoso Tigre Eufrate che sappiamo tutti da fatti scolastici, ai nostri tempi si studiava, no? Anche è stata rimandata, no? Questa era la Marco Tigre Eufrate, la cosa mesopotamica, diciamo, è quella zona lì del mondo. E poi anche altre cose, cioè, ma Penone, ma voglio dire, ma si può capire Penone senza l'imprinting? Cioè, Penone, ma vi pare che Penone possa venire da New York City? Cioè, no? Penone viene dal bosco calabrese e tutto il suo percorso non può che essere legato a questo suo, diciamo, imprinting. Ne ho trovati altri molto belli sulla periferia, perché anche la periferia ha il suo imprinting. Mica l'imprinting è soltanto il paesaggio, diciamo, colto, alto, eccetera. Il mondo della periferia rappresenta un imprinting molto forte, che noi possiamo rivedere, c'è tanto anche su questo, no? Qui ho messo Pasolini per fare un esempio, e ci sono delle citazioni e delle altre cose. Questo non ve le, qua vi lascio tutta questa parte, perché è un poco anche come noi abbiamo ragionato, vi voglio far vedere soltanto le vie cave, perché per noi è una cosa ricorrente e che in qualche maniera è il nostro imprinting. Cioè, a un certo punto noi facciamo tutta questa serie di progetti urbani in cui il momento dell'infrastruttura è un momento chiave. Anche se noi non affrontiamo direttamente il tema dell'infrastruttura, in realtà l'affrontiamo poi nell'altro corso, nelle tesi di laurea, eccetera. Allora, a un certo punto, pur avendo parlato della civiltà etrusca, pur avendo capito questo rapporto con la natura, eccetera, io non conoscevo le vie cave. Le vie cave sono dei percorsi scavati nella roccia, scavati dall'uomo, cioè dagli lontani etruschi, nella roccia per anche 500-600 metri, per anche 15 metri e più di altezza. Sono degli spazi assolutamente favolosi, anche perché sono spazi non musealizzati, cioè che voi potete andare come andando in un bosco. Per questa ragione vi ho messo da una parte, qui vi ho messo il, da qualche parte c'è il link, credo che sia qua, ecco, a dove sono le più diciamo, importanti, e sono nei pressi di Pitigliano, quindi se volete fare una gita, diciamo, nei pressi di Pitigliano è un po' l'epicentro, anche se in realtà a ben guardare sono molto comuni. Perché ci interessano tanto? Perché non sono comprensibili senza tutte queste categorie messe in gioco, in particolare una che è l'idea che una struttura per il mondo antico fa tante cose simultaneamente, cioè non è monofunzionale come noi pensiamo, ma fa tante cose insieme. In particolare le vie cave non sono ovviamente strade, sarebbe una follia fare questi scavi, queste cose per essere strade, ma sono in realtà percorsi processionali che servono a accompagnare i defunti ai sepolcri, accompagnano una serie di riti, ma come abbiamo capito anche recentemente sono contemporaneamente anche cave. Cioè, si estrae il materiale serve per costruire quei tempi o quegli elementi più, più rilevanti della civiltà etrusca, quindi sono cave, ma allo stesso tempo si creano dei percorsi appunto processionali e sacri, innescando questa sorta di loop, che è appunto un loop ecologico che è tipico del mondo antico, che tende a fare con una cosa farne tante. Io qua avevo un link al video. Forse ci vuole un po' troppo, però vediamo un po' quanto ci mette a caricarsi. Questo è un video che vi fa vedere le vie cave in azione. Forse ci vuole un poco di tempo a caricarlo perché lo sta caricando in remoto. Ecco, carica. Ecco, però ci vorrà tempo, ci vuole un poco di tempo. Va bene, allora casomai ce lo vediamo dopo. Torniamo qua, perché lui intanto carica, giusto? Fa così, no? Ok, casomai ce lo vediamo dopo. Allora, quindi queste sono le nostre infrastrutture urbane che fanno queste cose, lavorano su varie idee che derivano da questo, ma in fondo a pensare bene qual è il nostro imprinting più importante, no? Forse è proprio quello. Qui ci sono degli elementi di bibliografia per chi può interessare tornare su questi argomenti, sono in alcuni casi sono articoli, in alcuni casi sono ok. In alcuni casi sono libri, come in questo caso proprio questo su Roma, in cui questo tema ritorna in particolare. Come sempre le letture sono una cosa importante, chi fa una lettura fa uno scatto, è inutile stare a spiegare questo semplice processo, che è un processo molto semplice, cioè leggi e fai un gradino, non leggi che rimani là. Quindi questi suggerimenti servono a chi vuole fare un gradino, in realtà il sistema di fare i gradini è quello, non ce n'è un altro, cioè non tutto viene autoelaborato, non tutto può essere autoelaborato, alcune cose, sì, una lezione rappresenta, però se tu anche leggi una cosa il gradino diventa molto più solido, quindi questi suggerimenti sono per chi ha voglia, tempo, passione, e anche semplicemente se lo può, tra virgolette, permettere, perché può darsi che voi siate in un momento di pressione che non ce la potete fare, è già tanto che fare le cose, diciamo, istituzionali. Quindi sono suggerimenti messi così. Vediamo se questo me l'ha montato un po'. No, no, fa fatica. Dovremmo andare in locale, adesso è complicato, non voglio perdere tempo, poi se lo fanno loro se voglio. Comunque quello è un film che girate, è abbastanza piacevole. Allora, che cosa possiamo fare noi per venerdì? Perché non possiamo dedicare troppo tempo a tutta questa cosa. È una cosa che può, ripeto, in molti casi riesce, è una componente che riesce ad avere riesce a congegnarsi insieme alle altre, che mano a mano noi lavoriamo il progetto e diventa molto forte, e, come dire, una carta in più molto significativa. In altri casi non succede. Però se non facciamo questo primo passino non riusciamo a metterlo in pratica. Allora, che cosa fate voi a questo punto, avendo questo? Allora, scrivete un testo di circa 2 o 3 cartelle che descrive un luogo della memoria, circa 3.000 caratteri. Il luogo può essere un luogo fisico, una casa, un edificio, o anche un luogo che abbia la caratteristica di essere un paesaggio antropico. No? Capite che vuol dire? In un caso è un luogo, in un altro caso è effettivamente un paesaggio. Magari antropico perché in qualche maniera in cui la presenza dell'uomo segna dei fatti particolari. Un poco di tempo fa ho fatto un esperimento di questo tipo anch'io, ecco il testo che riguarda in questo caso un misto di architettura e di paesaggio, si chiama Luoghi impressionanti, si può leggere o meno, può far venire voglia ispirarvi oppure no. È un testo molto poco neutrale, perché in effetti tutto l'esercizio è poco neutrale. Eccolo comunque. Cioè, perché prima di provare a fare questo esercizio, ovviamente uno se ne deve provare su di sé, perché se no... E comunque, quindi lì c'è, ma comunque adesso se voi andate, ormai di imprinting ne abbiamo realizzati tanti, perché forse sono 3 anni almeno che lo facciamo nel laboratorio, no? B, realizzate, una volta che avete scritto queste 3.000 caratteri circa su questo vostro luogo, come dire, che ha queste caratteristiche, no? Ha la caratteristica di Colin Ward, ha la caratteristica di essere un luogo su cui voi mentalmente ritornate, pensate che sia un luogo che in qualche maniera forse vi ha caratterizzato più profondamente, che però non avete mai, diciamo, reso né esplicito né operativo questo tipo di approccio. Questa è l'occasione di vedere se lo facciamo emergere che succede. Poi realizzate un disegno architettonico, uno schizzo, anche un collage o altre tecniche espressive che rappresentino visivamente il vostro luogo dell'imprinting, se volete utilizzando anche alcune categorie che derivano dalle tecniche che avete sperimentato sullo sguardo critico. Ecco, questo è molto importante. C. Enumerate 2 caratteristiche dell'imprinting. Di nuovo, noi dobbiamo far usare insieme anche la parola, no? La parola ci aiuta sempre. Com'è sto luogo dell'imprinting? È frammentario e scoscese, colorato e morbido, e bianco e orizzontate? E se possibile graficizzatele, cioè di nuovo riaccoppiate delle parole chiave, dei concetti. Provate in un altro schizzo o disegno a immaginare come alcune di quelle caratteristiche potrebbero essere incorporate nel vostro progetto, in una maniera del tutto libera, abbastanza libera, anche confusa, anche nebulosa, anche per niente chiara. Avere una certa nebulosità è la chiave adesso, cioè no, siamo vaghi, dobbiamo essere vaghi, guai a non essere vaghi, cioè guai a dover saltare subito, immediatamente dentro. Noi la prendiamo e la mettiamo là. Facciamo questo, ci mettiamo... Quanto tempo possiamo allocare da adesso e venerdì per fare questo lavoro? Boh, mi date voi l'economia. Uno ci può mettere 10 ore, ci può mettere 1 ora. Dipende. Va fatto e va pubblicato nel blog. Dopodiché, voi questo... E qua un po' tutto dipende. Se lo fate abbastanza presto... lo potete mandare, anzi l'ideale sarebbe che lo mandasse a un assistente solo, d'accordo? Quindi lo mandate o a Selenia o a Andrea, che in questo caso è assunto al ruolo di assistente, o a Gaetano. Dopodiché Selenia e Gaetano, quelli più interessanti li mandano ad Andrea, capito? E se li pubblicherà, quindi tu pubblichi uno dei tuoi, uno dei suoi, uno di quelli. Siccome è tutta abbastanza libera sta faccenda, noi vorremmo fare una cosa per venerdì di questa cosa. Se non abbiamo presa sufficiente, vado io a caso dall'indirizzario, ne leggo 3 a caso, tanto per condividere questa cosa, perché venerdì non possiamo non partire. Ho un po' valutato il calendario. Venerdì partiamo con un'altra lezione, che è una lezione molto importante, quella che ci porterà allo sviluppo sintattico del progetto. Quindi noi adesso abbiamo un ciclo molto importante che sullo sviluppo sintattico del progetto, poi facciamo un extempore e in questa prima fase, prima di Pasqua, cominciamo ad avere un'ipotesi sul progetto e poi usiamo le vacanze di Pasqua per dei test sul progetto. E poi partiamo con gli altri cicli. Chiaro? Ok. Allora, riprendiamo le nostre revisioni, perché tutti devono finire entro oggi.
C'è una domanda.
Un attimo che mi sono perso una cosa importante. Ho paura che avendo aperta quella mi sono persa. Ah no, eccolo. Ok.